Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Lo Spirito Santo ci vuole guidare a comprendere i nostri vissuti, ma ci vuole anche fare comprendere i tempi che stiamo vivendo. Cioè, sono tempi particolari, sono tempi in cui è importante, sì, che vediamo il progetto di Dio così come si sta sviluppando nel corso del tempo. Certo, Dio abita fuori dal tempo e dallo spazio, è un concetto difficile da immaginare, ma si muove in questa fase della sua rivelazione, si muove nel tempo. Si è mosso iniziando a rivelarsi nel popolo di Israele, diciamo, e da lì poi attraverso il popolo di Israele è passato ai gentili, e da lì ha dato questo comandamento, il grande mandato perché tutti debbano conoscere. Chiaramente nel corso della storia non sempre questo mandato è stato recepito nella maniera giusta, perché molti hanno interpretato in una maniera distorta questa modalità di conversione degli altri, molti hanno usato le maniere forti, la minaccia, la violenza per fare convertire le persone, senza parlare poi delle crociate, di tutta la storia è tutto un esempio di come essere in Cristo per tanti non ha rappresentato essere nell'amore e vincere il male col bene, ma anzi hanno tante volte costretto altre popolazioni, altri, tutti quelli che venivano dal nord, dai paesi di Groenlandia, Norvegia, eccetera, eccetera, visto che hanno subito veramente una pressione incredibile nel cristianesimo, e ci sono stati quelli sinceri, ma tante volte, essendo quasi minacciati, o vi convertite o vi ammazziamo, vedete che strano. E oggi invece la Chiesa sta andando in una maniera diversa, o rinnegate Gesù o vi ammazziamo. Prima era al contrario, era la Chiesa che minacciava e uccideva i pagani, quelli che non si piegavano alla verità. Ecco, ora siamo andati agli estremi opposti e la Chiesa risulta sempre più perseguitata nel mondo. Anzi, come ha detto mia moglie, preghiamo per tutti i missionari che hanno approfittato anche di questo momento di calcistico del Qatar per portare lì un messaggio di salvezza, un messaggio della buona novella. E volevo leggere un versetto in Romani. Al capitolo 13. Il verso 10, che è un po' un'apripista, dopo aver parlato dell'amore, del debito dell'amore e dell'amore che è l'adempimento della legge, l'Apostolo Paolo dice una cosa bellissima: l'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo verso che anticipa quello che vogliamo dire lo voglio un attimo sottolineare, perché intanto perché non è l'amore con la minuscola, ma è l'amore agape, l'amore di Dio non fa male alcuno al prossimo, perché siamo spettatori di una dimensione dove l'amore sta diventando una sorta di parola svuotata di qualunque significato, anzi espressiva di libertà, diciamo, istintuali, distruttive. L'amore sta diventando morboso, sta diventando criminale, sta diventando qualche cosa che non nasce dall'esperienza di Dio, ma nasce dall'idea che l'uomo è Dio, e quindi quello che lui produce secondo la sua idea è qualcosa di buono, mentre vediamo che in nome dell'amore oggi si stanno distruggendo popolazioni, si stanno distruggendo sistemi, si stanno distruggendo veramente tante realtà con questa falsa apparenza della pietà, dell'amore, ma senza più sostanza. Quindi quando dobbiamo parlare di amore non ci illudiamo. Oggi ci sono, dicevo, spesso tante correnti che parlano di questo amore cosmico, amore universale, si aprono ad esperienze un poco tra l'esoterico e il magico, mettendo tutto insieme, o l'ipnosi regressiva, riandando alle vite successive secondo cui ognuno di noi dovrebbe ritrovare, ecco, con la idea della reincarnazione. Ci sono filosofie, ci sono delle cose che fanno un purpurì, fanno un cocktail di tutto e lo presentano come amore, ma stiamo attenti, l'amore di Dio è quello che possiamo ricevere in Cristo. Dobbiamo assolutamente mettere il test di Cristo come cartina di tornasole per vedere di quale amore stiamo parlando, perché l'amore di Cristo, l'amore di Dio non fa male a noi e non fa male neanche al prossimo. Tutti gli altri tipi di amore, colorati quanto volete, ma sono tossici, sono pericolosi, e quindi oggi, dove le parole non hanno più un contenuto, stiamo attenti a quelli che parlano di questo amore, ma in realtà poi sono schiavi di altre realtà, di altri punti negativi nella loro vita che non hanno a che fare con l'amore. Quindi dopo questo preambolo c'è questo versetto che dice: questo dobbiamo fare, il verso 11, cioè quello di amare, perché l'amore non fa male alcuno al prossimo, e questo dobbiamo fare coscienti del momento cruciale. Momento cruciale è un'altra parola che vorrei sottolineare. Momento cruciale significa momento particolare, momento dove tutto può veramente cambiare, dove tutto è in una crisi tremenda, un momento importante, fondamentale, ed è ormai ora. Questo è quello che sentivo fortemente per questa mattina, per ognuno di noi. È ora ormai che vi svegliate dal sonno. Qualcuno dice: ma io mi sono svegliato questa mattina. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Fratelli, sorelle, qualche volta l'ho sottolineato, ma oggi sentivo forte questa esortazione da parte dello Spirito Santo, che ci dobbiamo svegliare. Ci dobbiamo svegliare, come quella parte della parola che dice: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. C'è un fenomeno che ci sta facendo diventare addormentati, c'è una sorta di rassegnazione, c'è una sfiducia che sta crescendo. La potete leggere nel volto delle persone, la potete leggere in tutti quelli che in qualche modo guardano la realtà e si accorgono sempre di più che non siamo più garantiti dalla politica, dallo Stato, dalla magistratura. Non abbiamo più qualcuno realmente che prenda a cuore le vicende personali degli individui. Non c'è più nessuno che si riesce a sottrarre a una logica del consumismo, del dominio, del controllo. Ormai tutti quanti sono crollati, e se è avvenuto questo, dice la scrittura in una parte che non ricordo bene, cosa può fare il giusto? Se c'è la realtà rovinata, cosa possiamo fare? Questa realtà rovinata può creare dei terroristi, può creare dei ribelli, e molti temono che, visto che neanche la magistratura riesce a ricevere veramente le denunce o le segnalazioni di tutto quello che non va, nessuno realmente si prende cura di una popolazione che sta affondando nei debiti delle bollette, sta affondando nei debiti della mala sanità, sta affondando da tutte le parti. Nessuno realmente, realmente dico, perché a parole siamo tutti capaci di sostenere, ma nessuno vuole pagare di persona. Nessuno vuole rimetterci, e quindi quando nessuno vuole pagare per una soluzione, nessuno vuole sacrificarsi, questa soluzione non avviene e i tempi si ripetono come a cicli, ritornano come realmente una realtà che si ripete in maniera continua e non cambia mai niente. Noi possiamo vedere veramente le dinamiche assurde veramente del Medioevo, dire il Medioevo, l'oscurantismo. Poi guardiamo un po' meglio, l'oscurantismo c'è anche oggi, il Medioevo c'è anche oggi, perché anche oggi il male cerca di oscurare, ancora oggi il male cerca di addormentarci, ed è ora che ci svegliamo, perché veramente è importante questo momento storico dove la Chiesa non può addormentarsi, non può secolarizzarsi, non può diventare come un'associazione semplicemente formale, umanistica, in cui apparentemente tutto fa brodo, ma abbiamo bisogno di entrare più profondamente nella rivelazione di Cristo, la luce del mondo, perché realmente siamo in tempi cruciali, in tempi fondamentali. Quindi ognuno di noi ha bisogno di risvegliare le proprie coscienze, di risvegliare, di riguardare, di levare questa coppa di stordimento che in qualche modo ci ha un poco frastornati in questa situazione in cui piano piano abbiamo paura di non essere più rappresentati, di non essere considerati, di non essere protetti. Il senso della protezione sta venendo meno perché nessuno ci dà garanzie. Tra poco non ci daranno garanzie neanche negli elettrodomestici, come a dire te lo vendo e se va, va. Come va, va. Non siamo garantiti, non abbiamo. Ma quello che Dio ti vuole fare scoprire questa mattina, e credo che mentre stavamo lodando abbiamo percepito questa testimonianza dello Spirito Santo, come a dire: garantisco io. È questo che Dio vuole che tu ascolti nella tua vita, che Lui è garante, Lui che ha cominciato un'opera in te, la porta a compimento, Lui che ha una idea contro le tue difficoltà, i tuoi cambiamenti di umore. Dio continua a rimanere determinato, fermo, fedele per portarti dove vuole portarti. Chiaramente ti chiede un po' di collaborazione e ti chiede soprattutto di svegliarti, perché è difficile andare in una direzione se si dorme. E tanti di noi preferiscono dormire e sognare solamente, cioè sognare di fare le cose, sognare di evangelizzare, sognare di fare tante bellissime cose che sono un progetto di Dio, ma che hanno bisogno di diventare realtà, perché se stiamo dormendo le vivremo semplicemente come un sogno. È vero che la Bibbia dice che i sogni vengono da quello di cui uno
pensa tutto il giorno, però non dobbiamo realizzare quello che pensiamo durante il giorno nel sogno. Abbiamo bisogno di realizzarlo nella realtà. Abbiamo bisogno di farlo diventare delle opere preparate. Abbiamo bisogno di farlo diventare del cibo che possiamo dare a quelli che hanno fame. Una parola di incoraggiamento a chi è scoraggiato. Un messaggio della salvezza a una persona che ancora ha questa illusione che si può salvare con i propri meriti, con i propri sforzi. Abbiamo bisogno di dare la buona novella. Abbiamo bisogno di annunciare che Cristo ritorna, che Cristo non solo è venuto, non solo ha manifestato il progetto di Dio, ma Cristo ci vuole svegliare per dire che sta avvenendo qualcosa. C'è un momento in cui l'arca della salvezza, come l'arca di Noè, è aperta e tanti possono entrare, ma ci sarà un momento in cui la porta sarà chiusa. E allora non è qualcosa che possiamo dire: ok, stiamo lì, aspettiamo, temporeggiamo, ma abbiamo bisogno realmente di svegliarci e capire che è il tempo di darsi una smossa, è il tempo di sfruttare le occasioni. Una parola della scrittura dice: i giorni sono malvagi, e quindi intendete bene le occasioni che Dio vi dà. Intendete bene, e lo Spirito Santo è dentro di te per farti comprendere come nella tua giornata puoi realmente, a parte tutto quello che devi fare come una cosa normale, amministrazione, preparare, cucinare, uscire, lavorare, eccetera, eccetera, ma Dio vuole farti tenere in un allarme interno, non di ansia, ma in un allarme di preparazione, come a dire, pronto a colpire il bersaglio per quel giorno, pronto a riconoscere quell'opera preparata da Dio per te, pronto a ricevere nella preghiera questo stimolo, questa forza che ti può cambiare, che ti può trasformare, che ti può guarire in alcune aree. Ed è importantissimo che noi lo teniamo in considerazione, perché la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Questo, chiaramente, questa affermazione ha tanti significati. È ovvio che noi siamo più vicini in ogni caso, perché diciamo, non sta parlando della salvezza interiore, quella l'abbiamo ricevuta, ma ovviamente se stiamo invecchiando la salvezza è più vicina, nel senso che siamo più vicini alla nostra morte e quindi al passaggio in cui finalmente anche il nostro corpo viene trasformato. Ma quello che è realmente un'urgenza è capire i tempi di Dio, capire le stagioni, capire il fatto che Gesù sta preparando realmente la Chiesa e sta per ritornare. Anzi, noi vogliamo gridare Maranatà, ritorna presto, e veramente io credo che nella nostra comprensione di tutto questo male che sta avvenendo, nella nostra comprensione di quello che sta avvenendo a tutti i livelli, nella nostra comprensione del dominio delle logge, non solo massoniche, ma delle logge LBDCD, KG, FG, AMN, LL, ormai nel genere non abbiamo più genere, siamo degenerati in tutti i sensi, ormai l'invasione del qualcosa che non è, diciamo, voler essere discriminatori. Noi non discriminiamo nessuno, amiamo tutti. Il problema è che quelli che si sentono discriminati stanno cercando di prendere il potere su di noi, su quelli che realmente ancora credono nell'uomo, nella donna, ancora credono che esista la famiglia, ancora credono tante cose che ormai sono arcaiche. E quindi, dicevo, abbiamo bisogno di svegliarci e di capire che sicuramente svegliarci ci porterà in una situazione dove possiamo realmente anche essere perseguitati, essere contrastati, perché fino a che dormi non disturbi nessuno. Ma quando ti svegli e ti metti a camminare e cominci a fare le opere di Dio, tante persone verranno benedette, ma sarai ostacolato, ci sarà una contraerea, ci sarà una battaglia che hai bisogno di comprendere, hai bisogno di sapere che avviene. Ecco perché è importante che poi quando vedi la battaglia non dici torniamo a dormire. Ecco questo, tante volte tanti cristiani a un certo punto si impigriscono e ritornano a dormire perché in qualche modo sono intimiditi, impauriti di dover combattere. E non sto parlando di combattere per affermare in maniera bigotta o fanatica delle idee, ma per esprimere la luce, per portare la luce e per aiutare le persone a svegliarci. Cioè a svegliarsi, quindi svegliatevi per aiutare a svegliare altri. Abbiamo questo mandato, Dio ci ha dato questa responsabilità, non soltanto di svegliarci, ma di svegliare gli altri, di annunciare, di aprire gli occhi perché ognuno possa essere esposto a questo progetto meraviglioso che Dio ha preparato per ognuno di noi. E vado verso un verso conclusivo che si trova in Matteo 24, 34, credo, no, 30. Parla della venuta di Cristo, parla del ritorno, dell'avvento dopo la tribolazione, verso 29. Di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria e manderà i suoi angeli con grande suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti da un capo all'altro dei cieli. Che immagine meravigliosa, che immagine profetica veramente ci viene data attraverso lo Spirito Santo e l'ispirazione a Matteo. Quello veramente non tanto la morte e la resurrezione, ma il ritorno, l'avvento, la venuta. E mentre da una parte la venuta dell'Empio verrà con forti miracoli, la venuta di Cristo sarà prima preparata nei cuori delle persone, la Chiesa risplenderà, si risolleverà e poi ci sarà un momento dove Cristo sarà visto da tutti nella gloria, nella potenza, sulle nuvole con grande potenza e gloria e gli angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Che bella questa visione! Ma stiamo lì ad aspettare in maniera passiva che questo avvenga? No! Abbiamo bisogno di essere attori di questo momento importante della storia della Chiesa. Lì dove il male accelera, i cristiani hanno bisogno di risollevarsi, hanno bisogno di gettare le opere delle tenebre, hanno bisogno realmente di vivere una libertà nuova, perché Dio ti ha dato una potenza interiore di testimonianza che forse ancora non hai scoperto. Con quello che tu puoi dire da parte di Dio, da parte dello Spirito Santo, puoi fare una differenza incredibile nella vita delle persone, puoi aprire veramente delle porte nuove, puoi aprire la porta del cielo, tu hai le chiavi. Tu puoi fare entrare, è chiaro che lo Spirito Santo attraverso di te, perché non dobbiamo indottrinare o fare proselitismo, ma tu hai il potere da parte di Dio di introdurre le persone nel regno di Dio, ed è importante che tu lo sappia, è importante che tu lo capisca, è importante che tu sia un testimone. Ci alziamo in piedi. Svegliarsi per accorgersi di Gesù che è in noi e per accorgersi che Gesù in noi sta operando, sta cercando di esprimersi, passando attraverso la nostra mente, rinnovando i nostri pensieri, guarendoci dalle nostre malattie, guarendoci dalle nostre paure. Ma perché? Solamente perché stiamo bene? No, ma per renderci testimoni, per renderci capaci di poter dire, come il cieco una volta, quando lo interpellavano, il cieco nato, interpellato dai religiosi che dicevano: non è possibile che tu ci veda, ma qua spiegaci, ma com'è questo Gesù, come non è? E lui rispose a un certo punto: io so solo una cosa, che prima ero cieco e ora ci vedo. Ed è quello che abbiamo bisogno di testimoniare in maniera semplice, con la cultura che abbiamo. Senza luce, senza... Abbiamo bisogno di testimoniare di Gesù e vogliamo pregare insieme perché questo possa avvenire nella tua vita, nella mia vita. Quindi svegliamoci, svegliamoci, svegliamoci e entusiasmiamoci a quello che Dio sta per fare dentro di noi e attraverso di noi. Tu sei una parte importante, tu sei una parte fondamentale per poter compiere i progetti di Dio. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché il tuo Spirito vuole veramente darci la potenza di un risveglio, e il risveglio, chissà, tante volte pensiamo chissà che cos'è, ma il risveglio è prima svegliarci singolarmente. Non è qualcosa che viene dall'esterno, non è qualcosa che ci travolgerà, ma il risveglio inizia dentro di noi, quando comprendiamo il momento cruciale in cui ci troviamo, quando smettiamo di impacciarci solo delle questioni di questa vita, quando cominciamo a capire che il tuo Spirito si sta muovendo e ci sintonizziamo su di lui anziché su tutte le trasmissioni della nostra mente negative, di tutti i problemi. Sì, è proprio sintonizzandoci su di lui che verremo trasformati, trasfigurati. Grazie perché ci possiamo svegliare in questo momento ed essere capaci di cogliere la tua volontà, essere capaci di essere insieme per essere un esercito d'amore con armi di luce, come sottolinea la tua scrittura, indossare le armi della luce. Sì, Signore, non più combattimenti con armi carnali, con armi umane, con armi diaboliche, non con armi come i nemici vogliono usare contro di noi, ma con armi forti che sono l'amore, la pace, la pazienza, la dolcezza, la misericordia, il perdono. Grazie, Signore, per queste armi meravigliose che possiamo rivestire, l'armatura completa per combattere e vincere ogni cosa nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.